Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi, sono padre e figlio gli autori della strage antisemita di Sydney. Il bilancio è salito a 16 morti, il premier albanese annuncia una stretta sulla vendita di armi. È il più noto militante pro-democrazia di Hong Kong, il magnate della stampa Jimmy Lai, condannato per aver sostenuto le proteste di piazza, rischia una lunga pena. Si conferma la svolta destra del Sud America, in Cile eletto presidente il conservatore José Antonio Kast, battuta la comunista Jara. I turisti canadesi snobbano sempre di più gli Stati Uniti. Svizzera Turismo si propone allora come alternativa per un mercato molto interessante. Iniziamo dalle novità emerse nelle ultime ore sulla sparatoria di massa ieri in una spiaggia di Sydney durante la celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Il numero di morti è salito a 16, una quarantina i feriti. Gli autori della strage erano padre e figlio. Il padre aveva un regolare porto d'arma. Allora, per gli aggiornamenti ritroviamo il nostro collaboratore dall'Australia, Dario Castaldo. Dario, cosa si sa sui due aggressori?
Beh, innanzitutto si sa quel che hai appena ricordato, cioè che i due attentatori erano padre e figlio. Sajid Akram, 50 anni, è stato ucciso nel conflitto a fuoco con la polizia, mentre il figlio Navid, di 24 anni, è tuttora ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma definite stabili. Non è chiaro se i due fossero legati a qualche organizzazione estremistica o se si fossero radicalizzati autonomamente. Quel che è acclarato è che 6 anni fa Navid, il giovane, era entrato nel mirino dell'antiterrorismo per presunti legami con l'ISIS, ma che allo stesso tempo l'ESIO, cioè l'intelligenza australiana, aveva ritenuto che il ragazzo non costituisse una minaccia. Secondo quanto riferito dalla famiglia, i due avevano dichiarato che si sarebbero allontanati per trascorrere un weekend al mare. Questo scagionerebbe almeno in parte i familiari di padre e figlio, come detto. Nella loro vettura, nell'auto che hanno parcheggiato a Bondi Beach, sono state ritrovate 2 bandiere dello Stato Islamico. Pertanto, sin da ieri, la polizia del New South Wales ha confermato che l'attacco terroristico è di matrice antisemita, e in tutta Australia è immediatamente scattata l'operazione Shelter, con centinaia di agenti schierati a protezione di sinagoghe, di scuole, di altri luoghi di aggregazione della comunità ebraica in tutto il paese.
Dario, poche ore fa di nuovo ha parlato il primo ministro Anthony Albanese, che già ieri aveva parlato di mostruoso atto di antisemitismo. Oggi peraltro ha fatto riferimento anche alle leggi che regolano la vendita di armi in Australia.
Sì, perché un altro dato certo è che Sajid Akram, il killer ucciso, era regolarmente in possesso del porto armi e che ne deteneva ben 6, che è un aspetto che è destinato a pesare, anzi già pesa nel dibattito pubblico australiano, perché la storia delle stragi di massa in Australia ha vissuto una svolta nel 96, 29 anni fa, quando 35 persone persero la vita per mano di uno squilibrato, un ragazzo armato che commise una carneficina in un sito storico a Port Arthur in Tasmania. Quella vicenda segnò profondamente la psiche dell'Australia. La società si compattò, si sottopose ad una profonda autocritica e accettò una riforma radicale delle leggi sulle armi, con il governo che all'epoca sequestrò e mandò al macero 1 milione di pistole e di fucili. Da allora l'Australia è stata pressoché immune ad episodi di violenza come quello di ieri. Ovviamente non si è trattato dell'unico fattore, questa è una società senza esasperati conflitti politici o ideologici, tendenzialmente equa, insomma, nella quale le armi non fanno parte del vissuto quotidiano di molte persone. Oggi però inevitabilmente il paese si interroga su sicurezza e coesione sociale, e Anthony Albanese ha annunciato un nuovo giro di vite sul porto d'armi. Proprio in queste ore il suo gabinetto sta discutendo la possibilità di porre un limite al numero di armi che si possono legalmente detenere e l'introduzione di controlli più severi e periodici sulle licenze, riforma che Albanese ha definito assolutamente necessaria.
Dario Castaldo in diretta dall'Australia. L'alta corte di Hong Kong ha condannato il dissidente e magnate dell'editoria Jimmy Lai al termine del processo più seguito da quando la Cina ha imposto la legge di sicurezza nazionale. Lai è stato condannato per sedizione e collusione con forze straniere. In carcere già da 5 anni e rischia ora l'ergastolo. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Si era identificato coi valori occidentali e voleva rovesciare il Partito Comunista Cinese, seminando odio contro il governo di Hong Kong. È uno dei passaggi della sentenza contro Jimmy Lai, 78enne magnate dell'editoria condannato oggi per sedizione e collusione con forze straniere. A pronunciare il verdetto di 855 pagine è Esther To, una dei 3 giudici nominati direttamente dal governo per i processi sulla legge di sicurezza nazionale. citati come prove 161 articoli definiti sediziosi dell'Apple Daily, in cui si sostenevano le proteste pro-democrazia. Sotto accusa anche due viaggi di Lai a Washington, in cui avrebbe incontrato altissimi componenti della prima amministrazione Trump. È come se un cittadino americano avesse esortato la Russia a rovesciare il governo degli Stati Uniti, sostengono i giudici, mettendo forse le mani avanti di fronte al caso diplomatico che scaturirà da una condanna che il Comitato per la protezione dei giornalisti ha definito una parodia di giustizia. Arrestato nel dicembre 2020, Lai si trova in carcere da oltre 1800 giorni. I figli hanno più volte denunciato l'isolamento proseguito nonostante le cattive condizioni di salute. Lai si è sempre professato innocente, ma rischia ora da 3 anni fino all'ergastolo. L'entità della pena si conoscerà a gennaio. Ma intanto, commenta Amnesty International, la condanna è la campana a morto per la libertà di stampa di Hong Kong, dove sempre in queste ore il Partito Democratico ha annunciato la dissoluzione. Era l'ultimo vero partito di opposizione, un termine che a Hong Kong è stato ormai cancellato dietro al mantra della stabilità.
A Berlino riprenderanno in mattinata i colloqui fra il presidente ucraino Zelensky e gli emissari della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. Dopo oltre 5 ore di discussione, ieri Witkoff ha parlato di grandi progressi. In serata a Berlino arriveranno anche i capi di Stato e di Governo europei e i vertici di UE e NATO. Il Cile ha eletto il suo nuovo presidente. José Antonio Kast ha vinto le elezioni di ieri con un netto distacco rispetto alla sua rivale, Janet Jara. Ne parliamo con la nostra collaboratrice da Santiago del Cile, Elena Basso.
Il candidato di ultradestra, José Antonio Kast, è il nuovo presidente del Cile. Kast ha stravinto le elezioni di questa domenica, ottenendo il 58,17% contro la candidata di sinistra e politica del Partito Comunista Cileno, Janet Jara, che ha ottenuto il 41,83% delle preferenze. Kast ha 59 anni e una lunga carriera politica alle spalle. Ha posizioni controverse sui diritti umani e la sua politica di riferimento è Giorgia Meloni, di cui aspira a riprodurre l'approccio in tema di migrazione irregolare. È un noto sostenitore del regime di Pinochet. Proviene da una famiglia tedesca arrivata in Cile dopo la Seconda Guerra Mondiale e il padre apparteneva al partito nazista, mentre uno dei fratelli, Miguel, ha giocato un ruolo chiave nella dittatura di Pinochet. Era un Chicago Boy ed è stato ministro e presidente della Banca Centrale Cilena. Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il Cile elegge un presidente di ultradestra e dichiaratamente sostenitore del regime militare, un'elezione che avvicina ancora di più l'America Latina agli Stati Uniti di Trump e che viene celebrata dagli altri presidenti di destra latinoamericani, prima di tutto dal vicino presidente argentino Javier Milei, che ha espresso la volontà di lavorare insieme a José Antonio Kast nei prossimi anni.
E a destra, nelle ultime elezioni, si è spostata anche la Repubblica Ceca. È previsto per oggi al Castello di Praga il giuramento del nuovo governo, guidato da Andrej Babiš, già primo ministro tra il 2017 e il 2021. Si preannuncia un disallineamento nei rapporti con Bruxelles e un raffreddamento al sostegno della causa ucraina. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
A 2 mesi e mezzo dalla vittoria alle elezioni politiche, il nuovo governo guidato da Andrej Babiš entra in carica. Avrà luogo oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica, il giuramento dei 16 ministri della nuova coalizione di destra populista ed euroscettica, formata dai partiti ANO, Libertà e Democrazia Diretta e del Movimento degli Automobilisti. Rispetto all'uscente governo europeista, con il nuovo corso si prospetta un cambio di rotta sul piano internazionale, specialmente per quanto riguarda il sostegno all'Ucraina. Qualche avvisaglia è arrivata nei giorni scorsi, quando Babiš si è espresso in maniera nettamente contraria rispetto alle garanzie di copertura finanziaria che l'Unione Europea vorrebbe fornire a Kiev per il prossimo biennio. Non abbiamo soldi per altri stati e l'Unione Europea deve risolvere il problema in un altro modo, ha dichiarato seccamente. La presa di posizione di Babiš non sorprende. Già in campagna elettorale aveva fatto intendere di voler interrompere il coordinamento ceco al programma di rifornimento di munizioni all'artiglieria ucraina. Volodymyr Zelensky rischia dunque di perdere un prezioso alleato, ma la stessa Unione Europea potrebbe ritrovarsi una nuova spina nel fianco dopo quelle rappresentate dall'Ungheria di Orban e dalla Slovacchia di Fico. Il dossier ucraino non sarà l'unico tavolo di confronto. Babiš ha già fatto sapere che vuole resistere al programma di ricollocamento obbligatorio dei migranti e si oppone alle politiche climatiche europee, in particolare al sistema di scambio delle emissioni e al Green Deal. Tra Praga e Bruxelles si preannunciano relazioni complicate.
In Ticino si apre nel pomeriggio la sessione del Gran Consiglio, che avrà come piatto forte il preventivo 2026 del Cantone. Si tornerà quindi a parlare anche e soprattutto di misure di risparmio. E tra l'altro questo sarà anche il tema di Modem alle 8.30. A proposito di spese, ieri a Manno, in occasione dell'inaugurazione dei primi due bus articolati elettrici della TPL di Lugano, si è parlato anche del tram treno, un progetto sul quale nei giorni scorsi l'UDC ha sollevato dei dubbi e che rischia ora di fermarsi. Romina Lara su questo ha interpellato Claudio Zali, che è direttore del Dipartimento del Territorio.
È stato Filippo Lombardi, presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese, a nominare per primo la rete tram treno ieri a Manno. Ma toccherà a Claudio Zali domani interfacciarsi con la Commissione parlamentare della gestione per difendere la bontà del progetto. Questo dopo la richiesta arrivata dall'UDC di ritirare il rapporto sul finanziamento dell'opera che figura all'ordine del giorno per il Gran Consiglio. Per l'UDC ci sono delle criticità. Come conta Zali di convincere la Commissione del contrario?
Io farò un appello alla responsabilità, perché non voglio nemmeno pensare che un progetto sostenuto dalla Confederazione con 500 milioni di franchi debba subire una battuta d'arresto perché il Cantone e i comuni non vogliono fare la loro parte per il sorpasso di spesa che c'è stato. Sono state sollevate delle presunte questioni riguardo alla capacità del mezzo di portare in città un numero sufficiente di persone. Vi sono dei calcoli, vi sono delle perizie, siamo convinti del lavoro che è stato fatto e ritengo veramente irresponsabile che si possa mettere a rischio un progetto del genere per puri interessi politici personali.
Quindi, secondo lei, di fatto le criticità sollevate non ci sono?
Queste criticità sono delle invenzioni ad arte nel momento dove si può fare più danno. Fa parte del progetto approvato non da me ma dall'Ufficio Federale dei Trasporti anche un calcolo del fabbisogno, della capacità del nuovo mezzo che è ritenuta adeguata e sufficiente alle esigenze almeno del prossimo decennio.
Fare investimenti in un periodo di risparmi non è però scontato.
Quelli di cui abbiamo parlato adesso ritengo siano assolutamente prioritari e quindi risparmi non saranno fatti né a danno dell'infrastruttura ferroviaria, stradale o il tramtreno in questo caso, e nemmeno nella gestione di un trasporto pubblico che rimane l'unica alternativa ragionevole ad una mobilità individuale che soffoca.
Il consigliere di Stato ticinese Claudio Zali. Le vacanze di fine anno si avvicinano e Svizzera Turismo ha deciso di puntare su nuovi mercati già promettenti come il Canada. I turisti canadesi stanno infatti rinunciando ad andare negli Stati Uniti e allora i tour operator cercano nuove destinazioni. Per questo hanno trascorso una settimana in Svizzera. Ce ne parla Paola Latorre.
Una settimana che si è conclusa con un viaggio particolare organizzato da Svizzera Turismo sul Golden Pass, il treno panoramico che collega Interlaken a Montreux. Nei tre vagoni di testa si è infatti svolto uno speed date tra i rappresentanti dei tour operator canadesi e di Svizzera Turismo. Rapidi incontri in tête-à-tête per conoscersi e paesaggi che sembrano aver colpito gli ospiti canadesi. Il loro obiettivo è trovare nuove destinazioni per i propri clienti, che stanno snobbando il loro grande vicino, gli Stati Uniti. Nel corso dell'ultimo anno, ha indicato ai microfoni di RTS il presidente dell'associazione dei tour operator canadesi, Jean Hébert, abbiamo constatato un calo della richiesta verso il mercato americano di circa il 30%. Le persone cercano qualcos'altro. Ciò che stiamo facendo adesso con la Svizzera è proprio permettere di offrire questo altro. Per la Svizzera i canadesi sono un obiettivo interessante in prospettiva di uno sviluppo turistico nell'arco di tutto l'anno. I turisti canadesi viaggiano molto in primavera e soprattutto in autunno, ha spiegato Véronique Canel, portavoce di Svizzera Turismo. Ciò permette anche di distribuire i flussi turistici durante tutto l'anno. Sono sempre di più i canadesi che scelgono di trascorrere delle vacanze in Svizzera. Tra il 2014 e il 2024 i loro pernottamenti sono aumentati del 44%. C'è quindi da aspettarsi un ulteriore aumento nei prossimi anni.
Prima di chiudere, diamo la notizia della morte del regista americano Rob Reiner, che ha realizzato film come Harry ti presento Sally e Misery non deve morire. Reiner e la moglie sono stati trovati morti nella loro villa di Los Angeles con ferite d'arma da taglio. La polizia indaga per omicidio. Ci fermiamo qui. Buona giornata.